Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Che pomeriggio caldo, perché stavamo anche noi adesso così analizzando un po' di cose. Guarda che è il principio che l'arbitro viene chiamato da un altro arbitro. Cioè tu, c'è un giudice sopra di te, cioè il giudice che c'è un giudice sopra di sé. Va lì al 95%, non smentisce mai il giudice che l'ha chiamato. Perché
che poi se vuoi è un iter, diciamo, no? Un rito anche, voglio dire, che tu devi rispettare,
sì,
cioè li capisco pure, cioè, in un certo senso, però ripeto, è uno strumento che dovrebbe invece molto importante. Io sono per il VAR,
però
sta diventando ormai uno strumento psicologico che viene chiamato a seconda dell'evenienza, invocato dai calciatori, dagli allenatori,
da tutti. Però se tu mi chiedi, Marco, tu che faresti oggi?
Beh, io farei... Cioè, quando io dicevo un elemento televisivo, perché tu ti attendi anche l'hype, come si dice adesso, l'attesa,
Stefano,
della chiamata del VAR,
ma è così.
Che ti salva o ti condanna.
Ormai siamo tutti...
È diventata una cosa abbastanza...
Ormai segnano un gol e tutti aspettiamo che dobbiamo vedere VAR se convalida tutto.
C'è una forma sadica di questo strumento che è indispensabile, che ha ragione di esistere. Però adesso viene strattonato da una parte e dall'altra a seconda degli interessi che ci sono durante la partita.
Andiamo da Antonio Gaito, il direttore di Radio Tutto Napoli. Come sempre lo salutiamo. Ciao Antonio, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, ancora buon lavoro a Radio Tutto Napoli. E poi c'è anche Claudio Anellucci. Ciao Claudio, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. No, noi stavamo un po' discutendo, immagino Antonio che anche voi... in radio, insomma, questo tema qua non si può non discutere, perché prima abbiamo proprio parlato degli episodi successi al Napoli. Io aggiungo, non abbiamo toccato il gol annullato a Højlund, che per me è proprio, imbarazza il calcio quando annulli una cosa del genere, cioè tu lo svilisci.
Tra l'altro
calcio,
bellissimo, regolare e bellissimo.
Ha ragione Conte, dosate, metta la mano.
Beh, insomma, ti stavo dicendo una cosa.
Poi che, ragazzi, le immagini non vanno a chiarire del tutto. Ricordo la situazione di Pulisic, che forse era più evidente, cioè c'era la sensazione che avesse toccato, però l'immagine non chiariva. Lì ci fu detto, se l'immagine non chiarisce al 100%, resta la decisione di campo. Ora invece viene detto che lì c'è certezza, ma Højlund tra l'altro ha repostato un rallenti sui social, e da lì evidentemente non c'è neanche lì la certezza del tocco. Poi,
ma guarda, io ti posso dire una cosa che non conta niente.
Questa regola proprio sull'immediatezza.
Guarda, Antonio, Claudio e Stefano, vi dico una cosa, non conta niente. Ieri sera guardavo la partita del Napoli, c'era mia figlia vicino a me. Quando è successo, ormai siamo tutti lì, quando succede una cosa di un gol, attendiamo tutti, no? Check progress, quindi diciamo che succede. Mia figlia, cioè, 14 anni, ha detto: "Papà, ma non l'ha toccata con la mano?" E gli ho detto: "Io pure non ho tocco con la mano, però se l'hanno che poi alla fine veramente rimani così, perché quello calcisticamente, ma come deve fare?"
Ma poi tu ricorderai perché nacque questa regola, no Marco? Cioè, perché ci fu quel gol lì di mano di Henry.
Vabbè, non tiriamo fuori l'immediatezza, è una cosa meravigliosa.
Però lì ci fu un vantaggio. Io vorrei capire che vantaggio ha avuto nel toccarla. Poi l'episodio più grave, secondo me, è il calcio di rigore, perché insomma, tutte le moviole bocciano l'arbitro. Prima in radio abbiamo avuto Graziano Cesari, ci ha detto è una decisione di chi non capisce nulla di calcio, lì è una contesa, e tu VAR chiami l'arbitro, non solo non c'è un chiaro ed evidente errore, ma forse è fallo in attacco. Ora circola questa, come dire, anche la velina dai vertici, e ora invece la posizione dell'AIA a quanto pare è che loro approvano la decisione.
Ma che avevi dei dubbi che all'open bar che ci spiegherà qualcuno nei prossimi giorni, ma alla fine noi abbiamo visto male, noi abbiamo capito male, noi non capiamo le regole, noi non capiamo, e quindi eccetera eccetera.
Però sai, almeno su queste decisioni così, errori così evidenti, dovrebbero ammettere un pochino, perché vanno a irrigidire ancora un pochino di più i tifosi, perché poi si crea un clima anche abbastanza avvelenato. Bisognerebbe almeno ammettere quelli gravi.
Guarda, io voglio chiedere, dico a Giacomo, dice: "Perché non lo dite che la Juve quest'anno ha avuto solo torti?" Io però vorrei dare un messaggio diverso, e poi lascio la parola a Claudio, Anellucci, io vorrei dare un messaggio diverso. Non spostiamo tutto su una squadra, sulla squadra e sulla propria squadra. Facciamo un discorso generale, perché ragazzi, gli errori ce ne sono stati tanti. In 19 giornate c'è una collezione di errori che sono clamorosi. E sicuramente qualche squadra è stata maggiormente danneggiata, questo dobbiamo dirlo per obiettività. Però non spostiamo sempre sulla la mia squadra, la tua squadra e la Juve e l'Inter, Milan, la Lazio e la Roma. Cioè, ci sono tantissimi errori. Io ho detto oggi, lanciando una provocazione, fermiamo il VAR, facciamoci un esame di coscienza, si faccia qualcuno un esame di coscienza e dire come possiamo far funzionare meglio il VAR, perché siamo di fronte ad una situazione dove il VAR decide e decide pure male. Claudio, io non lo so cosa pensi, però pure in Lazio Fiorentina ieri, in Parma Inter, ci sono degli errori che poi alla fine sono veramente... Cioè, io oggi guardavo la Moviola, Claudio, della Gazzetta, del Corriere dello Sport. Su tre partite, tutte e tre errori hanno trovato. Non è possibile. Cioè, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.
Allora, guarda, io trovo che sia imbarazzante, no? È imbarazzante, come ha detto Pellegrini, Luca Pellegrini, ieri all'arbitro. Esatto. Un giocatore che ti guarda in faccia a te, arbitro, e ti dice siete imbarazzanti, tu questo già dovresti farti un piccolo esame di coscienza e capire che danni che state facendo. Ma per non tornare indietro, Udinese-Lazio, se voi sentite, ed è aberrante, e se voi sentite il VAR degli arbitri quando parlano, nel tiro di Zaniolo prende Davis di mano, l'arbitro dice a quell'altro vai avanti perché tanto non è lui che segna, prende di mano, non è lui che segna, l'altro imbarazzato non sa come rispondi, dice no guarda che è Davis che segna, gelo, silenzio, e quello fa è lui, però non è immediato, allora, a parte il siparietto comico, tragicomico, che lo trovo delirante, però trovo veramente, io che frequento in questo anno le categorie inferiori, molto inferiori, vi dico che quello che c'è nei campionati di Serie D e di eccellenza è al limite del inverosimile, quindi è proprio una categoria scarsa, cioè sono scarsi dalla Serie A alla Serie
all'eccellenza. Però c'è una differenza, perdonami Claudio, io sono d'accordo con te, è una squadra arbitrale che in questo momento, ne parlavamo prima con Stefano, ha dei grossi limiti.
Però
in Serie A c'hanno dei mezzi, mezzi non puoi fare questi errori, perdonatemi. Certo, una volta dicevamo tutti, cosa. L'arbitro non l'ha visto, non l'ha visto, cosa. Adesso un po' di più questo.
Io quando è uscita fuori questa situazione del VAR e tutte queste cose, io mi sono sempre detto, vedrete che quello che dove nessuno mai potrà dire niente è la goal line technology. Perché? Perché non è un uomo, perché non c'è l'interpretazione, perché è una macchina e non c'è nessuno che protesta quando l'arbitro segna, fa il segnale dell'orologio. Nessuno. Quindi perché? Perché è una macchina. Dietro un VAR c'è un arbitro, c'è un essere umano e c'è una valutazione, c'è un'interpretazione. E come hai detto te prima, chi è che fa l'arbitro? O un calciatore mezzo sfigato o uno che si deve prendere un po' di autostima perché comanda lui, no?
Certo.
Ma come fa in mezzo al campo con insulti, fischi, freddo, pioggia, diluvio? È uno che sta bello tranquillo, col caffè caldo, che ti chiama, tu hai preso gli insulti, avvelenato, ti stanno rincorrendo, ma tu arrivi là e dici sì, c'ha ragione quello. Non succederà mai. Dall'altra parte... è un arbitro contro un altro arbitro.
C'è la
simpatia, l'antipatia, le simpatie personali, le antipatie, le correnti, così come in magistratura.
È tutta una serie di cose.
Una serie di cose che fanno. Mette una macchina. Se metti una macchina, non sbaglia mai. Non c'è nessuno che ti dirà che è sbagliato.
No, ma a sto punto ha ragione chi dice lasciamolo solo per il fuorigioco, palla, gol o non gol, e lasciamo l'arbitro decidere.
Perché poi mi dovranno dire a che servono poi i guardialini.
Qualcuno
me lo deve spiegare.
Sentite, ci spostiamo un attimo, voglio farvi commentare, magari mi dice anche qualcosa sia Stefano che insomma, mi sembra che Raspadori è sempre più vicino alla Roma, Ci siamo. Quindi almeno da quello che stiamo.
La Roma con Raspadori, però.
Tu non sei tu lo poggi, Stefano, ci siamo insomma,
sì,
alla fine
per me sì. Alla fine credo che poi si possa fare anche Zirze, credo che questi siano gli obiettivi. Massara farà del tutto per poi definire almeno gli obiettivi dichiarati della Roma. Raspadori invece secondo me potrebbe essere molto utile per...
Tu sei dell'avviso che può
perché
essere
e ha l'occasione di essere un calciatore migliore di quello che è, mi spiego. Questo ragazzo che secondo me è molto bravo, molto affidabile, molto professionale, mi sembra il classico calciatore che piace a tutti gli allenatori, no? Però è sempre stato un dodicesimo, cioè vuol dire la sua carriera è stata contrassegnata da primi ingressi. Vai.
Stefano, scusa, ma con Gasperini dove lo mettite?
Ma può fare il trequartista, ne due, uno a sinistra.
Al posto di chi?
Al posto di Raspadori, cioè, al posto suo, cioè nel senso che...
No, no, nella Roma sto dicendo, nella Roma di Gasperini, dove lo metti?
A sinistra.
A sinistra, ok.
Sulé e Dybala si giocano l'altro posto, Dybala probabilmente Sulé si giocano la parte
e davanti
destra
lasceresti
del campo.
Ferguson?
Secondo me in questo momento sì, ma lui può fare anche la prima punta.
Però può fare pure il centravanti.
Tra l'altro Sarri ieri ha svelato anche questo...
Gli ha detto di fare il centravanti.
No, gli ha detto per me tu sei un centravanti, sei d'accordo con me? Lui ha detto sì mister, è vero, la penso come... Però poi alla fine si adatta lui.
Certo.
È talmente disponibile con gli allenatori, però lui deve adesso capire a 25 anni che può essere un calciatore migliore, allora quindi deve cogliere questa occasione al volo e cambiare aria e diventare un giocatore pieno, protagonista,
sì,
non più un dodicesimo dietro,
ecco.
Non più un calciatore che te lo ricordi per i gol iconici decisivi che ha fatto soprattutto nel Napoli di Spalletti, sì, ma anche lo scorso anno è stato determinante per la conquista del titolo, ha vinto due scudetti, è un giocatore importante, però rimane sempre un'alternativa di lusso anche in nazionale. E allora secondo me deve prendere questa sfida prendendola in maniera seria e concreta. Poi rispetto all'opinione di Claudio, che lui non ci vede, no, nel senso che tu non ci vedi chissà che cosa, cioè magari sarebbe servito a un'altra squadra, ho capito quello che volevi dire.
Così, ok, quello stavo dicendo.
Esatto,
sì, esattamente.
Però
quello,
insomma, Raspadori con Gasperini, ma anche con un altro allenatore tipo Sarri o Spalletti, lo stesso Spalletti e Conte. Cioè è un allenatore che si sposa bene con gli allenatori di campo, di quelli che lavorano al dettaglio.
Sì, sì, sì. Antonio, ci siamo, no, in questa operazione qui, che poi c'era parlato anche del Napoli o meno, ma insomma era escluso che potesse ritornare al Napoli.
Sì, sì, ma il Napoli c'era, ci sarebbe, è chiaro che ha delle limitazioni, quindi il Napoli aspettava lì un'occasione magari in prestito con diritto, cose del genere, perché altra anomalia del calcio italiano, il Napoli ha mercato a saldo zero pur avendo più di 100 milioni di...
Sì, sì, questa è una cosa ormai che...
accantonati a bilancio, no, per la serie facciamoci del male con il VAR, gli arbitri, partite dove vanno in tempo effettivo, potremmo citarne tantissime, anche questa di limitare alcune società mi sembra una cosa geniale, non per la sostenibilità, però detto questo io sono d'accordo, cioè Raspadori è un giocatore forte secondo me, poi è chiaro a Napoli aveva davanti in un ruolo magari Osimhen, nell'altro aveva davanti Kvaratskhelia,
sì, aveva una concorrenza notevole, diciamo pure questo insomma.
Sì, l'anno scorso invece poi il Napoli vince lo scudetto come dicevate, insomma con Raspadori titolare, gol pesantissimi, decisivi, è chiaro gli è sempre mancata un po' la continuità, ma pure perché non ha avuto possibilità di giocare.
Ma
no,
sai che cosa è
titolare,
mancato secondo me a questo ragazzo, che secondo me tecnicamente è molto bravo, è una definizione del ruolo.
Sì, vero.
Perché io credo che i giocatori che poi alla fine vengono adattati in tanti ruoli, passatemi questo termine, non so quanto sia appropriato, un po' si imbastardiscono, cioè nel senso una volta di qua, una volta di là, una volta e mezzo, una volta punta.
Lui fa tutto
e forse dovrebbe trovare una specialità, dice questo lo faccio bene e faccio questo, però è chiaro che poi ci sono le esigenze della squadra, del club.
Diciamo che è un po' un pregio e un difetto.
Esatto, un pregio
e
un difetto,
no?
può diventare una cosa
del genere. Il Napoli lo compra perché può fare più ruoli.
Esatto.
L'Atletico Madrid lo compra perché
può fare
più
ruoli.
Ruoli.
Sì, sì, è
però
chiaro.
Poi alla fine non ha una specializzazione. Sarei stato curioso di vederlo anche con Sarri da falso 9.
Mi avrebbe incuriosito. Forse lui l'avrebbe utilizzato solo così, secondo me. Sarri l'avrebbe messo lì in mezzo e fai questo. No,
poi,
non stia...
per carità,
rispondo...
non tutti sono Mertens che fanno 30
gol. Rispondo a Piero che dice ma adesso Raspadori è diventato Pelé. No, non lo stiamo facendo, stiamo analizzando soltanto un giocatore, non abbiamo detto che sia un fenomeno né un giocatore a quel livello, che Pelé ce n'era solo uno nella storia del calcio. Però vi chiedo una cosa, frenata del Napoli ieri, al di là degli episodi arbitrali, c'è questa frenata e c'è invece questo scatto dell'Inter importante, e ci avviciniamo, abbiamo tempo domani, però Che sensazioni avete in questo momento, questa frenata? Io non mi aspettavo il pareggio del Napoli in casa, devo essere sincero.
Anch'io.
Stefano,
però l'ho visto un pochino più legnoso.
Più legnoso ieri. Primo tempo, non mi è piaciuto
Conte
assolutamente.
Sta facendo un lavoro, secondo me, straordinario, indipendentemente da come arriverà il Napoli. Io poi capisco i tifosi del Napoli che si aspettano il bis e tutto quello che vuoi. Però sta andando controvento, piena emergenza, ha raccolto, è stato a galla all'East, cioè sta giocando con un'emergenza totale. Ieri ha fatto il turnover e questo turnover questa volta è stato fatale. Perché poi, non avendo un giocatore come Neres, fai fatica, Marco. Gli episodi sono stati determinanti, arbitrati. Però Verona, quello, cioè, con tutto rispetto,
a me il primo tempo mi ha deluso.
Non puoi fare 2-2 col Verona se vuoi vincere lo scudetto.
Il primo tempo è stato
poi
deludente,
è vero che ce n'è, gli altri pure potranno sbagliare, però hanno organici importanti. Marco, 4 punti sono già abbastanza.
Sì, poi c'è lo scontro diretto. Abbiamo anche Lorenzo Di Benedetto, la redazione di Tutto Mercato Lotto, così sentiamo anche un suo pensiero. Ciao Lorenzo, ben trovato.
Stavamo un po' commentando
questa frenata del Napoli in casa, a prescindere dagli episodi arbitrali e dell'allungo dell'Inter. Arrivo subito da te, voglio sentire anche Claudio Nellucci. Claudio, velocemente su questa situazione. Claudio, c'è?
Ti ho sentito.
No, su questa, diciamo così, frenata del Napoli, scatto un po' dell'Inter che si mette adesso.
Potrebbe chiaramente, con tutti gli scongiuri per tutti, i napoletani soprattutto, potrebbe settimana con lo scontro diretto andare a più 7. Più 7 diventa insomma già una bella distanza, anche se non mi aspettavo neanch'io questa frenata del Napoli. Soprattutto scusatemi,
bevi un goccio d'acqua, ti facciamo bere un goccio d'acqua.
Bene, soprattutto perché credo che il Verona se l'è giocata all'arma bianca, perché il Verona arrivava da una bruttissima sconfitta e ha resettato un po' tutto ed è ripartito. Chiaramente gli errori e tutto ciò che abbiamo visto sono da film dell'orrore.
Sì, questo siamo tutti d'accordo. Però primo tempo,
però una brutta frenata, chiaramente dovuta anche a infortuni e a situazioni che con quali Conte sta ormai convivendo dall'inizio dell'anno.
Lorenzo, il tuo pensiero?
Guarda, il mio pensiero è che il Napoli ieri non possiamo parlare degli errori arbitrali, perché non lo possiamo, cioè non possiamo parlare a prescindere, perché è chiaro che abbiano inciso tantissimo. È una battuta di stop, una battuta d'arresto. Sentivo Stefano che diceva ha fatto turnover, non aveva niente Conte ieri da ammettere, Stefano, cioè il problema è quello. Il problema è che il Napoli ha quest'anno un problema enorme legato agli infortuni, e questo è fuori discussione. È chiaro che se devi decidere di rischiare Neres per magari perderlo per l'Inter, è logico che lo risparmi, però era l'unica cosa.
No, io dicevo, mi riferivo a Gutierrez, buongiorno.
Lo so, però chi...
È la spinta alla sinistra è un'altra cosa, poi Antonio, sono meglio, cioè diventa un altro sport, senza Neres... Senza Spinazzola.
Sì, ma Neres non poteva metterlo, capito?
No, lui diceva appunto la difficoltà.
No, la difficoltà, ecco perché ha pareggiato la partita. Cioè, lascia perdere gli episodi sui stati centrali, il Napoli avrebbe potuto vincerla ugualmente. Però ieri è più legnoso. Gutierrez non spinge, è timido, fa il compitino. Cioè, non lo so, io ho visto sta partita, poi non lo so che partita...
No.
Avete visto voi, però insomma... Buongiorno, ci sarà un motivo perché fa la panchina Juan Jesus. Io adesso, ieri l'ho capito.
Intanto vi do una news direttamente da Sky, perché è risolto il contratto con Igor Tudor da parte della Juventus. L'allenatore potrà valutare offerte all'estero, quindi si libera dalla Juventus. Igor Tudor, vediamo dove andrà all'estero. Sono curioso.
Rimane con due allenatori soli a libero paga.
Rimane Thiago Motta e Spalletti.
Esatto, e Spalletti. No, però detto questo, è chiaro che la partita di domenica tra Napoli e l'Inter diventa fondamentale, soprattutto per il Napoli, perché insomma, perdere e andare a meno 7 a 18 giornate dalla fine del campionato non è niente, non sono niente 7 punti, però se si pensa che l'Inter ne ha persi 12 in tutto il girone d'andata, poi recuperarne 7 diventa un problema. Il Napoli guarda, ma potrebbe andare bene anche non perdere, cioè per il Napoli, dico, sì, ma sì, è almeno 4. Sì. Però perdere sarebbe tosta.
Anche perché l'Inter sta in grande forma, bisogna dire la verità. L'Inter 6 partite, 6 vittorie, 14 gol fatti, 2 subiti, squadra che crea tanto, tira molto.
A prescindere da chi gioca.
A prescindere da chi gioca, hai ragione. Chi metti dentro funziona, un meccanismo in questo momento, ecco, si presenta a questa partita molto bene. Poi attenzione al Milan che gioca stasera. Il Milan pure insomma sta lì con le sue problematiche, è rimasto agganciato al treno, quindi molta attenzione. Antonio Gaito.
Sì, no, io sono d'accordo con quello che diceva anche Lorenzo, nel senso che quando si inizia a giocare ogni 3 giorni poi cambia tutto. Il Napoli è stato dominante dalla Supercoppa tutte le partite seguenti, dove ha avuto quasi sempre poi la settimana tipo, un po' incide, anzi diciamo molto incide anche per la metodologia di Conte. Poi al di là dei giocatori che pur ruotare dall'inizio, un altro fattore secondo me in una partita come quella di ieri, dove tra l'altro poi vai sotto 2-0, il Verona ha triplicato le forze, quindi hai fatto un primo tempo molto dispendioso, è chiaro, non avevi grossi cambi. A un certo punto è entrato Marianucci, che Lorenzo poi magari ci aggiornerà, ma partirà a breve, ha fatto anche l'assist per il gol di Lorenzo. Però questo per dire che se Lang poi deve giocare dall'inizio, non ce l'hai neanche da farlo subentrare, quindi è molto corto. È entrato anche Lucca in un tentativo che non ha funzionato tantissimo nell'avere 2 punte in aria nella fase poi concitata.
Nel secondo tempo la reazione c'è stata, bisogna dire questo.
Verona ha pagato lo sforzo anche nel primo tempo. Il Napoli ha fatto 4 gol alla fine, 2 annullati per questioni veramente di centimetri, di millimetri, anzi forse direi.
Uno non si capisce però, perché l'hanno annullato.
Però diciamo che non ha funzionato tantissimo, dicevo, perché comunque poi con tanti lanci hai favorito un pochino i saltatori del Verona nel finale. È chiaro, ti mancano tanti giocatori anche da far subentrare, perché se poi ti affidi a Lucca che stai provando a piazzare in tutti i modi, significa che sei corto e la situazione non migliorerà a breve termine, quindi sarà difficile per il Napoli continuare a tenere un certo livello ogni 3 giorni. L'unico rientro è quello di Anghissà, c'è bisogno di un'altra decina di giorni, ti permetterebbe di alzare McTominay da 3/4, di avere Elmas che può subentrare, però stiamo parlando di insomma pochi tasselli, perché alcuni resteranno fuori per mesi. Poi chiaramente c'è tutta la questione arbitrale, come dicevate, non ti può prescindere da quella, perché l'avversario ti entra 2 volte e ti ritrovi 0-2, è un po' complesso. Poi
Sani, giornataccia pure ieri. Senti Lorenzo, prima di salutarci, situazioni di mercato che dobbiamo monitorare in questo momento con grande attenzione.
Ma allora bisogna monitorare la situazione Brescianini, che andrà alla Fiorentina per prestito oneroso a 1 milione più diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di salvezza, per un totale di 12 milioni di euro. Con questi soldi l'Atalanta, se cede anche uno un pochino più offensivo, uno tra Maldini e Samardžić, dovrebbe andare a prendere Giovanni dal Verona. Secondo me ci guadagna di brutto. Insomma, se con i soldi di Maldini e Brescianini ci compri Giovanni, secondo me fai un affare.
Bel giocatore.
Sì, un bel giocatore. E poi dobbiamo continuare a monitorare la situazione Raspadori Roma, perché c'è stato l'incontro con gli agenti di ieri di Massara. Poi ci sarà l'incontro. Si sta continuando a parlare con l'Atletico Madrid, ma non è un problema trovare l'accordo con l'Atletico Madrid, che comunque ha aperto al prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 20-22 milioni di euro. E da capire adesso se il giocatore vorrà tornare in Italia oppure vorrà restare in Spagna. Però si è riaperta sensibilmente la trattativa per l'acquisto da parte della Roma di Raspadori. E per il resto poi insomma bisogna continuare a capire dove andrà a parare la Lazio, se insomma questo Taylor dell'Ajax arriverà in tempi brevi, perché Guendouzi ha salutato, è arrivato, è ufficiale da pochi minuti Ratkov come il sostituto di Castellanos. Insomma, queste sono le notizie più calde di queste ultime ore.
Chiudo così chiedendo a Claudio cosa ne pensa di questi 2 colpi della Lazio.
Penso che ci voleva qualcosa in più. È la solita musica, vediamo se è vero che qualche scricchiolio arriva già direttamente da Sarri, che sembra non volesse questa tipologia di giocatori.
No, Ratkov, perché l'altro mi risulta che invece è di suo gradimento.
Sì, Ratkov.
Taylor mi risulta di suo gradimento come giocatore.
Ma Taylor è un buon giocatore, vediamo, è chiaro che deve sostituire comunque pronti via Guendo, che comunque di suo ha dato sempre un ottimo rendimento, è stato sempre un giocatore anche con delle caratteristiche diverse, ma un giocatore di livello molto alto, però sempre la solita musica. E una parola soltanto la spendo per se definiamo gli errori di Napoli Verona imbarazzanti, ditemi che cosa pensate del rigore inesistente dato alla Fiorentina all'88esimo,
sì.
Fallo di Gira, quello è una cosa proprio aberrante.
Ne abbiamo parlato noi prima ampiamente, penso che siamo
proprio
tutti d'accordo. Non so, Lorenzo mi sembra che non si era espresso su questo perché è entrato un po', però abbiamo trattato anche questi due errori abbastanza. Lorenzo,
saranno fermati gli arbitri di Lazio Fiorentina, la velina sempre che circola dall'AIA.
Non ho capito cosa hai detto Antonio?
Saranno fermati.
No, dicevo,
saranno
fermati. Dalla velina sempre di cui parlavamo che circola dall'AIA, gli arbitri di quella partita lì pare verranno fermati.
Arbitro e VAR, insomma.
Sì, invece per l'altra partita non hanno ammesso gli errori, l'errore, nulla, insomma.
Ho capito. Dicevi Lorenzo e poi ci salutiamo?
No, siamo ai limiti, l'abbiamo già oltrepassato il limite della decenza.
Decenza è andata oltre.
Sì,
sono andata oltre.
Ma guarda, si può parlare del rigore data alla Fiorentina che forse gli pizzica il piede con il ginocchio di richiamo e va bene. Si può parlare del rigore non dato alla Lazio nel primo tempo per la trattenuta su Kila. Si può parlare di quello che vogliamo, però è stato fischiato un fuorigioco ieri al Parma.
Sì, clamoroso. Clamoroso.
Lanciato a rete, sia chiaro, non era davanti alla porta niente. Un fuorigioco fischiato per un giocatore partito prima della metà campo. Poi non sbandierano mai, non tira mai sulla bandierina. Ieri non hanno nemmeno fatto stoppare il pallone al giocatore del Parma. Sono in una confusione totale.
Sono d'accordo, qui non c'è un discorso di un complotto, qui c'è proprio veramente una roba che ripeto, bisognerebbe
il Lazio Cremonese fischiarono un fuorigioco,
sì,
che
con Ferretto che ha chiesto scusa,
sì, dopo ha chiesto scusa, sì, no, veramente
sono scarsi,
cominciamo a pensare a questo da un pezzo. Va bene. Ci dobbiamo fermare. Grazie a Claudio Nellucci. Claudio, buon lavoro, grazie ad Antonio Gaudio, a tutta Radio Napoli,
ciao, ragazzi,
grazie, e grazie anche a Lorenzo. Di Benedetto. A presto Lorenzo,
ciao,
un abbraccio, buon lavoro, a domani. Break per noi, torniamo tra